La domanda è abbastanza, diciamo, complicata, no? Innanzitutto io vorrei fare alcune considerazioni quasi a titolo personale, cioè parlo meno come capo dipartimento degli affari regionali che per contratto in realtà devo non solo attuare questa legge, la devo in qualche modo, diciamo, difendere, però la tua introduzione mi libera da questo, da questo compito e mi dà modo di parlarne in modo più libero, no? Io faccio una considerazione ancora più generale rispetto a questa legge. Io sono convinto, e l'ho detto più volte, mi sono sempre occupato di pubblica amministrazione perché la mia provenienza è dal Dipartimento di Funzione Pubblica, ho vissuto tantissime riforme della pubblica amministrazione, ogni ministro che ha dato nome ad una riforma della pubblica amministrazione ne ha sempre decantato le lodi come la migliore legge per rendere la pubblica amministrazione, qui parlo penso a tutti gli operatori che vengono da pubbliche amministrazioni, tra l'altro pubbliche amministrazioni che hanno, diciamo, un rapporto diretto con il cliente, tra virgolette, con il cittadino, ancor più che un ministero. E più delle volte c'è stato questo errore, cioè una nuova legge, una legge che organizza, no, una pubblica amministrazione, un'amministrazione comunale, regionale, un ministero, nel modo più efficiente possibile. Si pensa che appunto l'organizzazione di una pubblica amministrazione fatta con una legge può rendere questa pubblica amministrazione efficiente. In realtà l'organizzazione di una pubblica amministrazione non dipende da come è scritta una legge, ma dipende dalle persone, da queste dalle persone come organizzano quell'ente, come organizzano una regione, come organizzano un comune, come si organizza un ufficio, un dipartimento di un ministero. Non abbiamo una legge che può dare una capacità organizzativa, per esempio, ad un'impresa privata. L'impresa privata si fonda su capacità gestionali delle persone, dei dirigenti. Noi siamo in questo stesso momento alle prese con una legge, quella della riforma del Rio, chiamata appunto con il nome del ministro che ne ha dato, diciamo, l'origine. Allo stesso tempo c'è una riforma della pubblica amministrazione in essere, in Parlamento, una legge delega abbastanza ampia che va a ridisegnare la struttura organizzativa delle amministrazioni. Perciò una legge delega ampia, dopo verranno dei decreti legislativi e perciò, diciamo, se uniamo insieme questi due elementi andiamo a vedere che le amministrazioni territoriali, le amministrazioni che stanno sul territorio saranno impegnate fortemente, uno, nella prima fase di attuazione della legge 56 del 2014, due, con la legge di riforma della pubblica amministrazione, tre, con delle norme sulla mobilità, perché la legge del Rio implica una forte attenzione sulla mobilità del personale. E allora vediamo che l'impegno nell'applicazione di questa legge, che secondo me sarà di medio e lungo termine, perché non ci possiamo immaginare che un processo così importante di riforma degli enti territoriali possa avvenire in pochissimo tempo. Dopo vi farò riferimento alle cose che abbiamo fatto negli ultimi tempi, l'accordo fatto in conferenza unificata per l'attuazione della legge del Rio, il DPCM che stabilisce i criteri i criteri per rilevare i beni e le risorse finanziarie e le risorse umane oggetto del trasferimento. I tempi scritti nel decreto sono tempi molto stretti, dalla pubblicazione del DPCM ci sono 15 giorni di tempo per fare la fotografia all'interno delle province, sia per quanto riguarda le funzioni fondamentali, sia per quanto riguarda le altre funzioni, per fare questa fotografia, per fare la fotografia dei beni che ci sono all'interno delle province, quali sono le persone interessate, no? E quali persone legate alle funzioni fondamentali e non. Perché uno dei principi cardine del processo di trasferimento delle funzioni è appunto delle risorse è appunto quello che è legato alle funzioni. Le stesse persone, la mobilità delle risorse umane, sono legate a quale funzione appartengono. Devo dire che su questo criterio ho avuto io alcune critiche, però poi dopo bisogna prendere delle decisioni politiche, sono state prese in un altro senso. Legare strettamente la mobilità delle persone alle funzioni che svolgono, quando ci sono funzioni e persone che lavorano in modo trasversale all'interno di una provincia, perciò non strettamente legate a una specifica funzione, rende questa operazione ulteriormente complicata rispetto a tutto il processo. Allora, la legge Del Rio, la legge 56, è nata sotto la spinta comunicativa dell'abolizione delle province, perciò è nata questa legge. Cioè, necessariamente si è individuata come l'ente provincia, un ente che costa, senza, come molte volte si individuano alcuni settori delle amministrazioni statali e non, un ente che costa, non che svolge determinate funzioni. Allora questo ente deve essere eliminato dal nostro ordinamento, e perciò diciamo dalla spinta demagogica di una sorta di spending review impazzita. Si parla sempre di spending review, ma la spending review non viene mai fatta in modo ragionato, uno perché non ci sono i tempi per farla in modo ragionato, tutti i commissari che si sono succeduti nel tempo hanno più o meno fallito, uno perché non può essere un commissario unico che decide come vengono spese e utilizzate le risorse all'interno delle 35.000 amministrazioni, più o meno, insomma, 35.000 amministrazioni pubbliche, abbiamo amministrazioni centrali, abbiamo statali, abbiamo enti territoriali, cioè ci sono 35.000 amministrazioni, e forse parlo per difetto, che gestiscono risorse, che forniscono servizi, e farlo con un unico commissario che si interessa di tutta questa spesa. Ovviamente si va sulle cose un po' più evidenti. L'altro giorno, non so se avete visto, ieri mi sembra, il commissario Cottarelli che parlava un po' genericamente delle sedi delle regioni che sono sparse sul territorio, il problema degli acquisti delle stazioni uniche appaltanti o meno, parlava poco di andare a individuare all'interno di un'amministrazione, uno, che cosa fa un'amministrazione pubblica, quali servizi fornisce, due, di quali persone si avvale, della capacità di queste persone a svolgere le loro funzioni, e andare ad analizzare i bilanci. E ovviamente tutte queste cose che noi chiamiamo spending review non sono che altro che tagli lineari. Tutti quanti i commissari diciamo che hanno lavorato su questo sono poi sfociati in un unico criterio, che è quello del taglio più o meno lineare del 3%, indipendentemente dalla capacità di spesa, ma soprattutto dalla capacità di un ente di utilizzare al meglio le risorse umane e le risorse finanziarie. Forse questa è la spending review. La spending review è vedere come un ente riesce a utilizzare bene queste risorse, no? E quali servizi o beni fornisce al cittadino. Se non si fa questo passo, non si fa spending review, e sicuramente se bisogna apportare risorse finanziarie da un punto di vista del bilancio o alla Commissione europea o per sanare il nostro bilancio, il taglio lineare è l'unica strada. Sapete benissimo, adesso c'è un problema grosso di taglio lineare con le regioni e gli enti locali, problema che aggraverà ancora di più il processo di applicazione della Del Rio, perché ci troviamo di fronte a enti, in questo caso delle province, che devono fare una fotografia delle risorse esistenti. In molti casi abbiamo avuto delle interlocuzioni con le province, con l'UPI, e ci sono grossi problemi finanziari, perciò è come se in questa dichiarazione di successione, scusate il paragone, ci sono solo debiti, no? da poter passare, oltre alle risorse umane che sono all'interno di un'amministrazione. Perciò questo rende ancora più difficile questo passaggio. Allora, una legge, questa legge può essere una buona legge se riesce a trovare un'interlocuzione sul territorio. La città metropolitana può essere, diciamo, un ente importante che può svolgere, diciamo, in maniera importante le funzioni sul territorio, ma questa legge, l'area vasta, può essere, diciamo, importante. Ecco, mi veniva in mente adesso una cosa che diceva ieri il commissario Cottarelli, l'ha detto pure sui giornali, cioè il fatto che ci sono troppi comuni, no? nel nostro ordinamento, nel nostro paese ci sono troppi comuni, perciò non ho capito se voleva eliminare qualche comune oppure passare a supportare e favorire l'unione dei comuni, che può essere una buona cosa, ma una cosa è svolgere insieme delle funzioni. Questo non vale solo per i comuni, vale pure per gli enti dello Stato. Vi dico che a livello centrale ci sono tantissimi enti che svolgono delle funzioni anche importanti, ma che secondo me possono essere agevolmente svolte da un ministero, ad esempio. Questi enti hanno 50-60 dipendenti, hanno un consiglio di amministrazione, hanno un collegio dei revisori, hanno un direttore generale, cioè hanno un costo pro capite, facendolo proprio in modo spicciolo, molto più alto di quello che può essere il costo pro capite di un ministero. Ogni volta che si è tentato di chiudere un ente di questo tipo, ci sono tante norme nelle finanziarie che si sono succedute per la chiusura di enti piccoli, non ci siamo mai riusciti. Poi ogni tanto si parte, adesso il CNEL, poi si parte con un altro ente che è facile, diciamo, far finire sui giornali con la comunicazione, ma non, no, un discorso più ragionato di una chiusura, di un accorpamento di enti che possano svolgere funzioni. Allora questo vale per i comuni. Io non sono per il partito preso che le province non vanno bene perché era uno dei tanti enti inutili. Da quello che dal lavoro che ho fatto al Dipartimento Affari Regionali, anche nell'attività per l'accordo che è stato fatto in conferenza unificata, le province svolgono delle funzioni rilevanti, no? All'interno e nei confronti del territorio. Una riorganizzazione di questo tipo può essere utile, ma può essere utile solo se non vediamo questa legge come un mero adempimento e una divisione di funzioni tra regioni, comuni, unione di comuni, città metropolitane, ma deve essere visto come un'architettura importante, no? Per cercare di risolvere il problema più importante, che questi enti hanno un obiettivo principale, che è soddisfare i bisogni del cittadino sul territorio. Se si riesce a fare questo, allora questa legge avrà, diciamo, successo. Se questo non viene fatto, ma viene fatto, e devo dire, già l'accordo che abbiamo fatto in conferenza unificato, prevedendo un osservatorio nazionale che darà, diciamo, le direttive principali per l'attuazione della legge, poi c'è su ogni regione un osservatorio regionale, no, dove andranno a definirsi le funzioni che devono rimanere alle regioni e le funzioni che devono essere trasferite, e per ogni osservatorio regionale si stabiliranno quali sono le risorse finanziarie e le risorse umane che devono rimanere in capo alle regioni e devono essere trasferite, diciamo, agli enti di area vasta e quelli che rimangono. Perciò anche questa frantumazione di una cabina di regia attraverso tanti osservatori regionali può rendere difficile e soprattutto può rendere difforme l'applicazione, sia per quanto riguarda le funzioni trasferite, sia per quanto riguarda i criteri di trasferimento delle risorse umane e delle risorse finanziarie sul territorio. Ogni regione potrà in qualche modo stabilire dei criteri diversi rispetto ad un altro. E soprattutto per quello che riguarda le funzioni può esserci la possibilità che ogni regione avrà, diciamo, distribuito in maniera diseguale e difforme, no, queste funzioni sul territorio, perciò il cittadino ha un po' di confusione su quello che può svolgere l'attività, le funzioni che possono svolgere, non parlo delle funzioni fondamentali che sono già stabilite dalla legge, ma di tutte le altre funzioni sul territorio. Come tutte le leggi, la riuscita di una legge non è perché è stata scritta bene e perché risponde, tra virgolette, ai criteri costituzionali o a quello che è. Una legge può riuscire bene proprio perché viene attuata, diciamo, in maniera che rende l'obiettivo finale, quello di fornire servizi ai cittadini, in modo più efficace. Ripeto, questa congestione di più leggi contemporanee sugli stessi soggetti, regioni, province e comune, per me poi le province bene o male rimangono, e non rispondere esclusivamente a un bisogno di comunicazione sul fatto che una provincia, ogni tanto c'è una trasmissione alla radio che conta i giorni per cui devono essere abolite le province, Radio 24 Ore, la mattina dice questo è non mi ricordo se sono settimane o giorni che non, per l'abolizione delle province non sono state ancora abolite. No, ma tutte le mattine lo ricordano come, diciamo, una cosa. E purtroppo rispondere solo ad un'esigenza di comunicazione può far sì che non solo la legge, che pur scritta bene, no? Anche con tutti i difetti. Secondo me alcune correzioni sono necessarie e soprattutto i tempi previsti dal decreto e dal DPCM per il trasferimento delle risorse e dell'accordo che abbiamo fatto in conferenza unificata sono un pochino troppo stretti per, diciamo, stabilire qual è il patrimonio e qual è la fotografia delle province oggetto, no, di trasferimento. Su questo bisogna stare molto attenti e vi chiudo con la parte, diciamo, a me più cara, che è quella delle risorse umane. È un processo così complicato, cioè noi a livello centrale certe volte gestiamo a Palazzo Chigi crisi che riguardano un'industria, le acciaierie di Terni. Qui parliamo di 60.000 dipendenti, se non ricordo male, che riguardano le province. Alcuni dovranno essere, sono legati alle funzioni fondamentali che rimangono, no? Che in qualche modo, altri saranno oggetto, dovrebbero essere oggetto di mobilità, e fare una mobilità 20.000, 30.000, 35.000, non lo so adesso quante, non è una cosa semplice, soprattutto uno perché parliamo di persone, due perché parliamo di professionalità che sono cresciute all'interno di queste amministrazioni, e ovviamente tre perché ogni processo di mobilità nel nostro paese, mobilità di pubblica amministrazione, non ha mai avuto successo, ma non perché c'è una resistenza delle organizzazioni sindacali, secondo me, diciamo, legittima, ma perché poi le amministrazioni che devono ricevere questi dipendenti non li vogliono. Io a funzione pubblica ho sempre messo al tavolo amministrazioni che hanno carenza del personale, amministrazioni che hanno eccedenza del personale, non sono mai riuscito a chiudere un solo, diciamo, trasferimento di una persona nei confronti delle amministrazioni che hanno carenza di personale, perché poi lo vogliono scegliere, hanno problemi di carriera interna del personale. Perciò le procedure di mobilità non sono solo di numeri, devo trasferire da chi è in eccedenza oppure chi sta trasferendo delle funzioni a chi è in carenza, ma devono, diciamo, analizzare le professionalità, se posso dire l'età delle persone, quanto guadagnano e come questo trasferimento possa essere meno invasivo possibile per le stesse persone. Mi fermo qui così.
Grazie.